Buongiorno cari fratelli, care sorelle, il Signore vi benedica tutti. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Visto che oggi abbiamo una bellissima profezia che il Signore ha dato a fratello Giuseppe stamattina, ieri sera o stamattina, non so esattamente, vogliamo cominciare con una canzone sempre bellissima sulla protezione e l'amore di Gesù. Tu non mi lascerai mai.
Se camminerò nella notte, tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Calderà, il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei. Lascerai mai quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai.
Non mi lascerai mai, non mi lascerai mai.
Tu non mi lascerai mai. Grazie Signore per questa bella promessa. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, Dio ti benedica. Gloria al Signore, come stai?
Bene, voglio sentire la profezia che il Signore ti ha dato ultimamente.
Allora, dai il titolo allora.
E Gesù dice: non temete, io sono con voi, io ho vinto il mondo. Che bello sentire questa cosa.
Non abbiamo fatto in tempo a mettere, ho preso dalle illustrazioni, e vediamo se riusciamo a metterlo sulla prima pagina della radio, c'è una bella illustrazione su questo. Andrea, ce la facciamo a metterlo sulla...
Sì, sì, sì.
Lo metti adesso?
Sì.
Così i fratelli possono cliccare e guardarlo. Un minuto, due minuti, quanto ci metti?
Due minuti.
Due minuti, va bene. Bene, è la piccola illustrazione che il Signore mi ha ispirato a fare. E così la mettiamo sulla prima pagina della radio, così potete vedere.
Allora, nel frattempo cominciamo il messaggio?
Va bene.
È un messaggio di Gesù per noi riguardo a quello che viene.
No? E cosa viene?
Vengono tempi difficili. Noi crediamo che adesso i tempi che viviamo sono già difficili, ma sarà anche peggio. Quindi saranno tempi brutti, dobbiamo essere preparati spiritualmente e anche materialmente, ma soprattutto io credo che dobbiamo essere pronti a sentire, sapere come discernere la voce del Signore quando ci guida, perché Lui ci guiderà, vai a destra, vai a sinistra, fai questo, non fare quello, e noi dobbiamo essere pronti a discernere quando è Gesù che ci parla.
Amen, amen. Eh sì, perché le profezie parlano dei tempi brutti che arrivano, e il futuro potrebbe essere, difficilmente potrebbe essere peggiore di quello che arriva. E quindi, se il diavolo può far scoraggiare i fratelli, specialmente quelli che non sono pronti. E io pregavo, dicevo al Signore tanti messaggi duri, tristi, di distruzione dalla Chiesa fuori binario. E Signore Gesù, allora... Il Signore mi ha dato questo messaggio che dice: non temete, io sono con voi, io ho vinto il mondo. Va bene?
Amen. E cominciamo con la scrittura di Isaia 54, da 2 fino a 17. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto come la sposa della giovinezza, che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira io ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli, tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia. Sarai lontana dall'oppressione, perché non avrai niente da temere, e dalla rovina, perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro. Egli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore.
Io, Gesù, ti sono sempre vicino. Cammina con me, in comunione con il mio spirito di amore, e non sarai mai solo. In questo mondo il maligno ti combatterà, ma io sono sempre con te e non sei mai solo. Ho messo i miei angeli intorno a te e non hai da temere. Usa i tuoi pensieri, la tua abilità, la tua intelligenza, usa la tua forza. Ma non fare affidamento su di queste. Queste cose potranno esserti di aiuto, ma solo nel poco. Le tue forze e le tue possibilità carnali non basteranno mai, e tutti quelli che vi si affidano finiscono con il mondo che muore. Confida in me. Solo io, il mio Spirito Santo, può aiutarti, sorreggerti, guidarti fino a completa vittoria. Con le mie sofferenze ho mostrato che in questo mondo, ove vi è il maligno, è a volte necessario di patire afflizioni. Ancora per poco dovrei soffrire nel mondo del maligno, ma poi sarei qui nel mio regno, dove tutto è pace, armonia e gioia.
Isaia 40, 1 e 2. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato.
Mia amata sposa, devi crescere nel camminare nello Spirito. Devi mettere la tua mano nella mia e sentire la mia presenza con i sentimenti del tuo spirito nato di nuovo. Quelli che imparano questo non camminano mai soli e sono alla mia presenza. Non è difficile. Quando impari questo, potrai fare cose come camminare sull'acqua, spostarti senza l'ostacolo della carne, ricevere i miei pensieri, le mie rivelazioni e le soluzioni direttamente da me, anche prima che il maligno ti possa ostacolare, e sarai sempre un passo avanti. Ma devi confidare in me. Il maligno diventa più presente e forte in questo tempo dalla fine grazie ai peccati del mondo. Per questo io sto facendo ora crescere i doni e la potenza del mio Spirito Santo nei miei figli, sì da contrastarlo e vincerlo. Io sono l'Onnipotente. Per mio disegno divino sto per permettere la venuta dell'Anticristo. Ma i miei profeti, circondati dai miei angeli guerrieri, sono in attesa e pronti a vincerlo, come è scritto.
Apocalisse 11, da 3 a 6. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno.
Amati, inizia l'ultima battaglia. Io, Gesù, sono davanti a voi. In verità, io ho già vinto e il nemico è già sconfitto. Ma è volontà del Padre che anche voi vinciate insieme a me. E questo affinché possiate regnare insieme a me per sempre, come è scritto.
Apocalisse 3:12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Amen. Fine del messaggio di Gesù.
Fine del messaggio. Amen.
Grazie Gesù, ti ringrazio per queste belle parole incoraggianti. Fratello Giuseppe, sai, mentre leggevo questo passaggio di Isaia 54, che sono scritture incredibili, belle, sono promesse meravigliose, dice: il Creatore è il tuo sposo. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma con immensa compassione ti raccoglierò. L'amore mio non si allontanerà da te. Dice: tu sarai stabilita fermamente, sarai lontana dall'oppressione, nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà, e così via. Sono delle promesse che sinceramente io ho difficoltà a applicarle a me. Come può il Signore darmi queste benedizioni? Non merito tutto questo, sarebbe così bello, ma come posso ricevere queste benedizioni? Per me li vedo come un punto da something to aim to.
Qualcosa da raggiungere.
Sì, più che qualcosa che il Signore mi ha dato, come qualcosa da raggiungere, una promessa che voglio raggiungere, però devo arrivare lì, devo lottare per arrivare lì. Non sono così pronta a dire sì, il Signore mi benedice con questa bellissima promessa, perché non la merito. Non posso applicarla a me così liberamente.
E allora tu non puoi essere salvata.
Ma credo che sono salvata.
E però cosa hai fatto per meritarti la salvezza?
No, è Gesù che ha fatto tutto.
E allora cosa vuoi cercare di fare per ricevere queste promesse?
Devo essere fedele, devo ubbidire, devo amare, devo dedicarmi. È sempre così che la penso.
E invece no, cioè per essere salva non hai bisogno di fare niente, basta invocare Gesù. Mm-hmm. E per ricevere le benedizioni che dobbiamo essere ubbidienti. Come la Chiesa che viene protetta durante la tribolazione per 3 anni e mezzo nel deserto, Apocalisse 12:14, viene protetta. Beh, quella deve ubbidire, e la Chiesa che non ubbidisce non sarà protetta, quindi distrutta, Apocalisse 12:17. Mm-hmm. E Apocalisse 13:7 viene distrutta perché non ubbidisce. Quindi ci sono benedizioni e protezioni che sono automatiche sempre. Mm-hmm. Però durante la tribolazione molti cristiani saranno distrutti. Perché? Perché non saranno ubbidienti. Cioè se scoppia sei in una battaglia, tu sei un soldato lì che combatte, però non vai al riparo quando cadono le bombe, e certo che muori, devi ripararti, per questo che fanno trincee. I militari ci insegnavano a fare le trincee, e se non ti ripari nella trincea muori. Quindi Dio ha preparato una trincea nel tempo della fine, Apocalisse 12:14, è una trincea di protezione per la Chiesa. Però se il soldato non vuole andare in trincea, vuole rimanere in cima alla montagna a lodare Dio, a lodare il Signore in cima davanti a tutti, il nemico li distruggerà. Invece devi lodare Dio, eccetera, però in trincea. C'è il momento di servire e lodare Dio allo scoperto, c'è il momento di andare nelle catacombe come i primi cristiani. Quindi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi sì, il mondo, siamo nelle tenebre, e quindi in queste tenebre terribili il Signore viene e ci dice: non vi preoccupate, perché anche nelle tenebre la mia potenza è lì, la mia luce è lì. Non si vede, nella carne non vedo la luce di Dio, non vedo la presenza. Guarda, vai al secondo Re capitolo 6, Qui vediamo che c'era una piccola, una specie di tribolazione in Israele. C'era il re della Siria che affliggeva Israele, era più potente, eccetera. Però c'è, in Israele in quel tempo c'era un uomo di Dio, si chiamava Eliseo. Mm-hmm. Va bene, leggiamolo, secondo Re 6,14. È un po' come durante la tribolazione sarà così, anche se diciamo amplificato.
Secondo Re 6,14.
Sì.
Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città.
Quindi il re di Siria mandò i soldati a circondare la città dove c'era Eliseo, perché il re lo voleva catturare, perché Eliseo dava tutti i messaggi di Dio al re di Israele e questo evitava la sconfitta da parte del re di Siria. Il re di Siria si è infuriato, adesso vado a prendere questo Eliseo, ha mandato i soldati a circondare la città dove c'era Eliseo, questo paesotto. E allora andiamo al verso 15.
Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati, con cavalli e carri, accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?»
E qui c'è il servo del profeta, va bene,
disse,
vide tutti i soldati che, della Siria che circondavano la città e si è spaventato.
Mm-hmm.
Che succede a questo punto? Che i soldati stanno circondando il profeta. Cosa succede? Immagini la scena, soldati con carri, armamenti, e qui c'è un piccolo uomo, un Eliseo, con un piccolo servo. Sono lì nella città? Che succede? Verso 16.
Quegli rispose.
Quegli, Eliseo.
Sì. Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro.
A questo punto immagini il servo, si guarda intorno, dice,
io e te.
Ah, sono quelli con noi, e dove sono? Io non vedo niente qua.
Siamo in due.
Lui, capisci, guardava la carne, un po' come noi adesso, vediamo il governo europeo, americano, russo, eccetera, islamici, sembra che sono di più loro.
Sì.
Capisci? Allora bisogna vedere con gli occhi dello spirito, in che modo, in tutte le chiese vere ci sono sempre i profeti. Va bene, nella nostra chiesa abbiamo parecchi profeti, ci sono fratelli che dicono cose profetiche.
Amen.
Capisci? Siamo una chiesa di veggenti, di profeti, di guaritori, di operatori di miracoli, di evangelizzatori. Questa è la chiesa che siamo noi, non siamo mica l'unica, ci sono altre chiese come noi. E quindi ogni chiesa che si rispetti deve avere i profeti. I profeti sono gli occhi, va bene? Sono gli occhi che vedono nello spirito. Come fa a vedere nello spirito, Angela? Chiudendo gli occhi della carne, mettendoti in preghiera, mettendoti in ginocchio, ricevendo visioni,
guardando con gli occhi di Gesù e vedendo le cose dal punto di vista di Dio, non dal punto di vista tuo umano.
No, ma questo è spirituale, ma io dico proprio visioni, come quella visione che Gesù mi ha dato e che ho messo sulla radio un paio di settimane fa, che era una visione del tempo della fine, come saremmo accampati nei boschi. Eravamo lì e c'erano alcuni dei 144.000, eravamo lì con le pecorelle che arrivavano, venivano distrutti, che avevano ucciso la madre, il padre, i figli, e venivano sopravvissuti e si rifugiavano con noi. È una visione che Gesù mi ha dato, l'ho raccontata. Quindi i profeti, i veggenti, vedranno visioni. Atti 2, 17, così dice, tempo della fine io darò visioni e sogni ai vostri profeti, ai vostri figli e alle figlie.
Sì.
Il tempo è adesso, il tempo non è domani, adesso abbiamo bisogno di visioni profetiche e adesso il Signore ce le dà, se le ascolteremo, se ci sintonizzeremo, se avremo il coraggio di passare queste visioni, queste profezie, se non tentenneremo, se non ci impauriremo, se non ascolteremo il diavolo di Giove, se la profezia è sbagliata, se sbaglia chiedi scusa. E se imponi le mani all'ammalato, se non guarisce, ciao, non perde niente.
È vero, sì.
Ma continua a imporre anche se non guarisce, prima o poi guarirà.
Amen.
Perché? Perché la parola è vera. Va bene?
Amen.
Allora, dovremmo, verso 16 eravamo.
Abbiamo letto 16,
che dice, non temere, sono più numerosi quelli che sono con noi. Quindi durante la tribolazione, mentre l'anticristo, il diavolo, la bestia, ucciderà i cristiani, distruggerà le chiese, e non vedremo gli angeli fisicamente, ma se guardi con gli occhi profetici li vedrai, va bene? Verso 17.
Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi, perché veda. E il Signore gli aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Alleluia. Quindi nella Amen. Tribolazione ci saranno carri di fuoco,
grazie a Gesù,
angelici con le spade di fuoco, che alla vista di quelle cose i demoni saranno terrorizzati, cioè perché quelli ci difenderanno, quelli di noi che sono la volontà di Dio. Invece quelli che sono fuori della volontà di Dio saranno distrutti, come tutti i cristiani sono stati distrutti in tutte le ere, dal comunismo bolscevico in Russia, dal maoismo comunista in Cina e così via. Oggi in certi posti gli islamici distruggono i cristiani destra e sinistra, dove sono gli angeli. E ci sono, ma i cristiani non ci credono, non si rivolgono a Dio, non chiedono a Dio miracoli, non comandano di legare il diavolo, non comandano di mobilizzare i demoni, non comandano di poter camminare sull'acqua, non si mettono in ginocchio e ricevono profezia, quindi non hanno la guida, quindi non sanno cosa fare, non sanno dove andare, non sono un balzo più avanti del diavolo, non sono avanti, ma sono dietro, il diavolo è davanti, loro sono dietro e perdono. Perché? Perché sono chiese cieche che non credono ai profeti. Quando c'è un profeta che profetizza, ci sono quei pastori, quei preti che gelosi, che questo vuole essere il pastore al mio posto, allora gli metto la museruola, lo imbavaglio, nella mia chiesa non si profetizza se non attraverso di me. Io devo mettere il timbro, tu dovete, le vostre profezie devono essere fotocopie mie, quindi profetizzare alla cattolica, alla pentecostale, alla battista, secondo la fede del pastore. Invece non è così. Il pastore non è necessariamente profeta. Il pastore può avere il dono di amministrazione di una chiesa, non è che per forza sia profeta. Di solito è anche profeta, se è un pastore vero, ma non sempre. Il Signore ha sparpagliato i doni nelle vere chiese in maniera che nessuno sia indispensabile. Immagina se in questa casa io avessi tutti i doni, io non ho bisogno più di nessuno. Devo mangiare, schiocco le dita, il cibo appare. Invece no, senza il cuoco muoio di fame.
È vero, sì.
Va bene? Quindi nelle chiese i pastori devono fare spazio ai profeti. E cominciare dalle profetesse, anche le donne che sono le donne oggi sono quelle che sono più sensibili degli uomini in generale. Le donne dopo 6.000 anni di sottomissione all'uomo o 2.500 anni, diciamo, no, anche di più, anche da Eva, da tempi di Eva la donna si è dovuta sottomettere. Dopo 6.000 anni di sottomissione all'uomo, la donna ha sviluppato diciamo uno spirito di umiltà che noi uomini di solito facciamo fatica ad avere. Noi siamo più proni, si dice così, a essere gorilla, a essere orsi, a essere maneschi. È sempre il marito che picchia la moglie di solito. E quindi noi uomini siamo un brutto esempio. Capisci? Infatti nelle chiese, maggioranza delle chiese, maggioranza sono donne. Quindi la donna ha sviluppato in questi anni uno spirito di umiltà, che è per questo che oggi la donna è, diciamo, in generale più vicina al Signore degli uomini. Mm-hmm. Che è l'uomo che si ubriaca, che picchia la moglie, che guarda la televisione, la moglie lava i piatti. Niente di male, la moglie certo lava i piatti, a meno che non va a lavorare, allora dovrebbe essere 50-50. Capisci? Altrimenti va bene, ma il marito deve essere grato, la moglie deve essere l'immagine della Chiesa che serve il marito, d'accordo? Ma il marito deve essere l'immagine di Cristo che muore per la moglie. Quindi mariti, addressiamo le antenne per cortesia, perché non è che siamo grandi e buoni esempi di solito, ok? Quindi cerchiamo di...
No. Dio va ti bene. Bene, è dedicato sempre a difendi le donne e aiuti le donne a avere fede in loro stesse e di evangelizzare e di crescere in Cristo. Ma sinceramente quello che ho notato io, specialmente perché riceviamo tanti messaggi, a volte c'è l'uomo che è più spirituale, altre volte è la donna, e dipende sempre dalla disposizione del cuore. Ci sono donne che sono a volte più orgogliose del marito e non possono essere usate dal Signore. Altre volte c'è il contrario. Quindi dipende sempre dall'umiltà e dalla disposizione del cuore, se uno ama Gesù o no.
Infatti io ho detto di solito.
Ho visto che è come 50-50.
Metà-metà?
Yeah, metà-metà.
Sì, comunque non c'è le percentuali esatte, però diciamo di solito è l'uomo che è manesco. Se c'è un problema di violenza in casa, è l'uomo. Mm-hmm. Se c'è un problema di alcolismo, la stragrande maggioranza dei casi è l'uomo.
Di solito sì.
Va bene?
Sì.
Adulterio è l'uomo. Mm-hmm. Capisci? Cioè, l'uomo oggi è un brutto esempio. Capisci? Mi ricordo quella canzone di Celentano che dice arrivano gli uomini.
Mm-hmm.
Capisci? L'animale più pericoloso al mondo oggi è l'uomo.
Sì.
Capisci? Gli animali sono indifesi perché l'animale uomo li sta distruggendo tutti.
Yeah, yeah.
Quindi cerchiamo noi, uomini cristiani, mariti cristiani, di far tesoro delle mogli. E fratelli, lasciate che queste sorelle profetizzino in chiesa, in lingue, in cattolicese, protestantese, lasciatele profetizzare. Pastori, facciamoci da parte per cortesia, diamo il pulpito alle donne quando profetizzano.
Amen.
Va bene, lasciamole Amen. Libere. Poi quando sbagliano, dico, senti sorella, vai lì con due o tre anziani, dico, sorella, quella profezia non era molto edificante e non era scritturale, è scritture. Uh-huh. E allora forse la prossima riunione di chiedere scusa a tutti. E allora sarà il tempo della sorella di chiedere scusa, ma il pastore arriverà con le scritture e dire, guarda, in base a queste scritture, alla luce di queste scritture, la profezia era errata. Però lasciate, datela... come si dice, date la possibilità di sbagliare, lasciate che sbagliano. C'è tanti uomini di Dio hanno sbagliato nella Bibbia, quasi tutte infatti, senza eccezione.
E
allora Dio non è preoccupato, Adam ed Eva stanno mangiando il frutto e Dio non ha fatto niente, Dio era lì che guardava.
Sì.
Allora Eva si avvicina all'albero proibito, Dio guarda, il diavolo si avvicina ad Eva, al serpente, Dio è lì che guarda, il diavolo la tenta, Dio è lì che guarda, Eva prende il frutto, Dio guarda, la lascia fare.
Sì.
Eva mangia il frutto, Dio non fa niente. Quindi lasciate sbagliare i fratelli. Grazie a Dio che mi è stato permesso di fare errori. Per questo che ho imparato qualche cosina o due. E dopo che sbagliano, allora il pastore viene con le scritture e dice, in base alla scrittura, profezia, lo dico amorevolmente, è errata. Se puoi correggere per cortesia, allora sarà il posto della sorella. Allora sarà la sorella che va lì in chiesa la settimana prossima o quando sarà la riunione, sorella o fratello, in questo caso parla della sorella, e dire, sapete, quella profezia ero più io che il Signore, chiedo scusa e sto imparando a profetizzare, non è che sempre l'embracco giusta, capisci? Mm-hmm. Io stesso, io mica, dice una profezia, mica la vedo chiara sempre. Ha
mm-hmm.
detto Paolo in 1 Corinzi 13, ore vediamo attraverso uno specchio o vetro, come dice in italiano?
Specchio
in italiano. Specchio in modo scuro, va bene? E, ok, e allora, gloria al Signore, Angela, ho chiarito tutto?
Sì.
Quindi,
credo di sì.
Quindi avanti coi profeti.
Amen.
Fratelli, i profeti, ha detto infatti Paolo, voglio che tutti parlate in lingua, fratelli pentecostali, per così prestate attenzione, il dono delle lingue non è il più importante, ok? Perché Paolo dice, voglio che tutti parlate in lingua, ma molto di più che profetizzate, ha detto Paolo. Quindi mm-hmm. per cortesia lasciamo perdere queste storie che io per forza parlare in lingua. È meglio se parli in lingue. Tutti possiamo che abbiamo lo Spirito Santo. E tutti dovremmo, però se non ci riesci, fratelli pentecostali, per cortesia, non dite alla gente che non c'ha lo Spirito Santo, non li condannate, magari quello c'ha doni invisibili, i doni più importanti, quali sono, Angela? L'ho detto tante volte, i doni?
Che non si vedono.
Invisibili, sono mm-hmm. i più importanti.
Sì, sì.
Cos'è più importante, miracoli, lingue, guarigioni, camminare sull'acqua, volare, oppure fede, discernimento, conoscenza
e amore?
Amore,
sì.
E ce n'è ancora un altro invisibile, cioè conoscenza, discernimento e sapienza, saggezza, conoscenza, discernimento e fede.
Sì,
ecco,
sì,
sono
sì.
Questi sono i quattro doni listati in 1 Corinzi 12, sono quattro doni invisibili. Questi doni sono più importanti dei miracoli, delle guarigioni, delle lingue, perché? Che se parli le lingue non le interpreti, se fai miracoli ma lo fai nel momento sbagliato, come quello di Matteo 7, 21, 23.
Orgoglio.
Sì, esatto, se fai miracoli, se fai guarigione nel momento sbagliato, allora perdi la battaglia. Allora subentra la saggezza. Quindi i doni più importanti sono quelli invisibili, fede, saggezza, discernimento e conoscenza. Sono doni mm-hmm. che non si vedono, come la luce, si vede la luce? No. La vita è solo riflessa, questi doni non si vedono, però si vedono riflessi nei frutti. Va bene?
Amen.
Quindi
amen.
Fratelli nelle chiese, per cortesia, lasciate profetizzare i fratelli e anche le sorelle. Sorelle, toglietevi il velo e profetizzate. In certe chiese dovete mettervelo, dipende un po' dalla moda della chiesa. E la nostra chiesa facciamo tutte e due. A volte lo mettiamo e a volte lo togliamo. L'altro giorno la sorella ha pregato tutti col velo in testa, vero Angela?
Sì, è vero. È vero.
Gli ho detto andate a cercarvi veli e mettetelo nelle teste.
Perché non potevamo metterci d'accordo su diverse cose, eravamo in disaccordo e ognuno spingeva la sua idea e Giuseppe
ci guardava. Fatto un consiglio ed era una baraonda. E le donne facevano chi gridava di più. E allora?
E Giuseppe ha detto andate tutte in una stanza, mettetevi il velo in testa e pregate insieme e quando vi mettete d'accordo, sentendo la voce del Signore, non spingendo le vostre idee, allora tornate qui e parliamo.
Infatti,
così abbiamo fatto. Siamo andate in una stanza in silenzio, letteralmente ci abbiamo messo il velo in testa e abbiamo pregato e tutti ci siamo quiet. We made silence.
Vi siete quietati, vi siete
quietati.
Messi.
Abbiamo detto basta parlare, dobbiamo sentire la voce di Gesù qui.
Io per la prima volta vi ho detto la donna si taccia in chiesa.
È vero.
È vero o no?
Sì.
Perché qui con la scusa che per noi maschio e femmina sono uguali, Galati 3:28, mm-hmm. Qui ogni tanto le sorelle
esagerano.
Scusate la mia tosse.
Sì, e ecco. Litigano anche.
Capito? Non è che le sue sorelle sembrano sante belline, però sono peccatrici come tutti i peccatori uomini, quindi ci serve. Allora, cosa succede? Io gli ho spiegato alle sorelle, guardate che io non sono contro il velo, sono contro quelli che mettono il velo per chiudere la bocca alle sorelle. Mm-hmm. C'è il momento di fare come le donne come con le donne di Corinto. Paolo ha visto che erano fuori binario, c'era quella che andava a letto col figlio di suo padre, e eccetera. Corinto era una specie di Las Vegas e le donne davano i numeri lì. Allora Paolo ha detto ok, le donne col velo in testa, quindi sì. Un ritorno a cosa, Angela?
Alla legge. Perché la legge è fatta per il peccatore.
Dove lo dice?
Non lo so.
Primo Timoteo 1:9.
È lì, sì, nella Bibbia.
Brava. Primo Timoteo 1:9 dice la legge è fatta per i peccatori. Non è vero che è finita la legge di Mosè, ma chi lo ha detto che è finita?
Sì.
Chi l'ha detto? Dove è scritto che è finita la legge? Adesso i fratelli mi citeranno, Andrea, Romani 10:4. Leggi, Andrea. Romani 10:4 mi citeranno, fratello Giuseppe, proprio tu mi tiri su, io ti porto tutti, vi dico che la legge non è finita, leggi, allora.
Romani 10:4.
Cosa dice?
10, Andrea, Romani 10.
Cosa dice Andrea?
Romani 10, verso 4, lo leggo io?
Andrea.
Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutto coloro che credono.
Va bene. Andrea, Romani 8:1. Quindi dice Cristo è il termine della legge. Fratello Giuseppe, vedi che ti sbagli, la legge è terminata? Dirà subito qualcuno. Cosa dice Romani 8:1?
Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
Va bene. E Galati 5:4 cosa dice? Quindi non c'è condanna in Cristo Gesù.
Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Quindi attenzione, Paolo sta dicendo, voi siete scaduti dalla grazia di Cristo. Quindi sì, certo che la legge è terminata. In che modo è terminata la legge, Andrea? Angela?
È terminata perché Gesù è venuto sulla croce e ha compiuto la legge.
Ok, allora non siamo più sotto la legge, no?
Io sono la risposta, perché ho citato prima l'altro versetto che la legge è fatta per il peccatore.
Ecco.
Quindi quando uno, anche credente, salvato di nuovo, che conosce Gesù, quando non cammina nello Spirito e sotto la grazia di Cristo, come abbiamo fatto noi tre, le ragazze qui nella
le
comunità.
Le tre moschettiere qui, le nostre tre cuoche.
Sì, quando camminavamo in,
Camminavate.
In liti e in disaccordi, spingendo ognuno la sua idea, e siamo entrati sotto la legge e Giuseppe ha detto andate in una stanza, mettetevi il velo, e tutte e tre con il velo, e Adrian ci guardava, ma cosa sta succedendo con voi?
Giuseppe è impazzito, adesso predica sempre contro il velo, adesso si mette il velo in testa, il velo in testa, c'è qualche sorella che neanche lei, ve lo fate prestare, se no vi mettete un asciugamano, fate qualcosa.
Quindi siamo entrati sotto la legge perché non camminavamo più in amore, sotto la grazia,
ecco,
di Cristo.
Ecco, perché credete che le sorelle o i fratelli qui siamo assolutamente perfetti? No. Qui c'è ancora qualche virgola da imparare.
Ancora molte virgole,
capisci?
Da imparare.
Perché allora credevamo che scherzavano. No, questa è una cosa letterale. Andate in una stanza, velo in testa, in ginocchio. Quando siete in unità, tornate da me. E sono tornate.
È stato molto più veloce trovare l'accordo così.
Sì, quanto ci avete messo? 5 minuti.
5 minuti.
E qui c'è mezz'ora di... Ognuno era profetessa. Detto, alt, andate a... Quindi Paolo ha detto ai Corinti, tornate alla legge, ok? Mettetevi il velo è una cosa del Vecchio Testamento, va bene? Però certe chiese dicono, ma no, non è solo per i Corinti. Sì, perché Galati 3,28 dice non c'è maschio né femmina, quindi se non c'è maschio né femmina, come a chi metti il velo se non sai chi è maschio né femmina?
Sì,
è logico.
Sì, sì.
Quindi lode al Signore. Angela, dove eravamo?
No, tu credo che hai risposto alla mia domanda. Perché io volevo sapere queste bellissime promesse, la profezia che il Signore ci ha dato stamattina e le scritture di Isaia 54 che abbiamo letto. Vedi, proprio perché abbiamo tanto da imparare, come ha detto, dobbiamo imparare tante virgole, anche noi qui nella comunità. Proprio perché ci sentiamo così indietro con le lezioni che dobbiamo imparare.
Alcuni fratelli che ci scrivono sono più vicini al Signore di noi. Chiusa parentesi.
Allora, com'è possibile che... Come posso assicurarmi che queste promesse si applicano a me? Promesse di protezione, di benedizione.
Ecco.
Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà.
Ecco, vedi qui.
Che non mi sento degna di queste bellissime promesse.
Ecco, qui se tu studi il libro di Isaia, è diretto in due direzioni. Quali sono?
Non lo so.
Una direzione di Israele della carne, che sarebbe stata punita e poi sarebbe arrivato dopo un po' a Siria, l'avrebbe distrutta. E l'altra direzione all'Israele dello Spirito, che avrebbe sopravvissuto, non sarebbe stata distrutta, magari portata prigioniera, però Israele dello Spirito, che in quei tempi era rappresentata da Giuda e le 10 tribù di Israele, era un po' la carne. Uh-huh. Quindi oggi c'è la chiesa della carne, la chiesa della domenica mattina, delle prediche fotocopiate, che uno se lo deve leggere, perché se non lo legge non sa cosa dire, vanno alla finestra, davanti alle telecamere, e leggono messaggi che gliel'ha scritto il segretario, perché sennò sono prediche perfette che gliel'hanno battute a macchina, capito? Però e poi c'è la chiesa cristiana, quella dello spirito, che profetizza, e poi c'è quella che ubbidisce, puoi anche profetizzare. Ci sono chiese che profetizzano, guariscono, miracoli, ma non ubbidiscono.
Mm-hmm.
Sono quelle di Matteo 7:21 e 21, 22, 23, dove dice voi abbiate fatto miracoli qua e là, ma io non vi conosco. Quindi una chiesa può fare anche miracoli e guarigione, potremmo essere anche noi, ma se non ubbidiamo, qual è il primo comandamento numero uno? Avere comunione con Dio, amare Dio.
Mm-hmm.
E nei fatti, ok, va bene?
Sì.
Allora ecco qui, quindi queste promesse, Angela, sono tue se ubbidisci. Non importa se siamo di Radio Blast, la Chiesa dello Spirito, se non ubbidiamo, queste promesse non sono nostre. Non sta parlando di salvezza, parlando di protezione adesso.
Ok, ma anche se ubbidisco tutti i giorni, ci sono sempre dei momenti che non ubbidisco. E ci sono sempre momenti quando cado.
È perché credi che gli apostoli ubbidivano sempre?
No, ma così vorrei.
Appunto, ma non ci riuscirai mai. In Romani capitolo 7 vediamo che Paolo dice che lui faceva quello che non voleva fare, faceva, era schiavo del peccato, dice. Quindi per questo che nel Vecchio Testamento c'era il sacrificio animale, perché la legge nessuno l'ha mai mantenuta, tranne Gesù. E poi nel Nuovo Testamento c'è invece 70 volte 7 il perdono nel sangue di Cristo, che sostituisce il sacrificio animale. Quindi ogni volta che sbagli tu ti penti 70 volte 7, ok, Matteo 18, verso 21, 22, dice, tu se ti penti 70 volte 7 al giorno, se necessario, 490 volte al giorno, se necessario, è un numero simbolico, vuol dire sempre, all'infinito, ogni volta che ti penti sei automaticamente perdonato nel sangue di Cristo, come dice 1 Giovanni 2, 1 e 2. Ci siamo?
Sì.
A posto?
Ok, amen. Allora, quando tu ti penti e torni nella volontà di Gesù e a camminare nello Spirito, sei perdonata e puoi cominciare di nuovo e diventi degna di queste promesse?
Ecco, ecco, sì.
Amen, ok.
Diventi degna in Cristo.
In Cristo, non, sei... perché, non perché te lo meriti.
Le,
sempre non
le chiese che sono lì a seguire falsi profeti che dicono viene il rapimento, non viene la tribolazione, non vi preparate, rimanete lì seduti per terra a cantare. Capite? Queste qui, se non si pentono, e apparentemente non si pentiranno, saranno distrutte, e saranno distrutte perché è profetizzato. Sono infestate di falsi profeti. Le chiese sono piene di gente che crede quello che il pastore dice, mica lo vanno a controllare la Bibbia. Se il pastore dice battisti, tutti battisti. L'altro pastore, pentecostale, tutti pentecostali. Tutti cattolici, tutti cattolici. Tutti stiamo dicendo. Cioè, quello che dice il tipo al microfono, loro credono. Ok? Il motivo è che, ringraziando il Signore, la nostra Chiesa è così forte, perché noi ci interessa che i fratelli abbiano comunione con Gesù, non con fratello Giuseppe, che la maggioranza neanche mi conoscono, il che dimostra che hanno contatto con Gesù. Va bene? E che siamo così forti nell'evangelizzazione perché, fratelli, una cosa giusta che gli insegniamo è a fare contatto con Gesù, a ricevere. Darsi, mi scrive, dov'è che devo andare fuori dall'Italia? Io ho la risposta automatica, qual è, Angela? Quando i fratelli dicono così, diciamo, chiedete a Dio, vi dirà dove andate,
sì.
Giusto?
Sì, perché non vogliamo influenzare la gente a dirgli dove andare e come fare, ma ognuno deve fare secondo la sua fede.
Perché tu arrivi qua, fratello Giuseppe, sono qui in Sud America, tutto va storto, però tu hai profetizzato che io potevo venire, adesso prenditi cura di me, figurati. Ma alla pena riesco a prendermi cura di me e della mia famiglia qui, va bene?
Sì, ma non solo, ma non è possibile che noi sappiamo la volontà di Dio per ogni persona. Loro devono pregare.
Sì.
È possibile che noi sappiamo.
Beh, abbiamo una barchetta qui che con 11 rematori, 11, diciamo io sono al timone e poi ci sono 10 che vogano.
E a volte vogano in direzione opposta.
Appunto, lì subentra il velo sulla testa.
Sì.
Il velo sulla testa risolve tutto.
Lo so.
Ok, invece i maschi...
Era un simbolo di diventare più umile, di sentire la voce di Gesù e non spingere più le proprie idee. Era un simbolo, ma ha funzionato.
Invece i maschi mettiamo la Bibbia sulla testa, nel cuore più precisamente, funziona meglio.
Amen.
Va bene?
Amen.
Allora, Angela, abbiamo concluso il punto?
Sì, facciamo una pausa musicale.
Che altro c'è nella tua sacca della parola lì? C'è una cesta piena di parola, Angela.
Sì.
Tutto quello che tira fuori è sempre bello. Parola, parola, parola. Fratelli, sorelle, amore, messaggi. Bene. Cosa c'è? Cosa c'è prossimo?
Ascoltiamo una canzone, ma prima ti leggo un messaggio arrivato via email 10 minuti fa.
Dieci minuti fa.
Da parte di Antonino, che stava seguendo la profezia di stamattina. E ci ha inviato un email, messaggio di conferma profezia.
Sì.
Cari fratelli, caro fratello Giuseppe, sto ascoltando la diretta radio. Ho ascoltato dall'inizio le tue parole e quelle della profezia. Ti confermo con gioia che da stamattina sento cose analoghe.
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 Uguali.
Confermo, confermo, confermo. Non io, ma lo Spirito Santo. Che Dio vi benedica e vi unga col suo spirito durante questo servizio della diretta. Antonino.
Grazie Antonino, sei un fratello speciale. Fratelli, io sono qui cercando di incoraggiarvi sempre, cercate di incoraggiarci anche voi un po' a noi, perché non credete che siamo così perfetti che ci svegliamo la mattina nello Spirito Santo. A volte ci svegliamo nella carne e dobbiamo lottare per entrare nello Spirito, va bene? Quindi apprezziamo più di quello che pensate gli incoraggiamenti che ci mandate, perché siamo come voi e a volte più malconci di voi. Credeteci, ed è solo perché guardiamo Gesù che... Guarda, sto guardando l'illustrazione che abbiamo messo sulla radio. L'hai vista, Angela, l'illustrazione sulla radio che Andrea ha messo?
Della ragazza che prega?
Sì, il ragazza sì. E il ragazzo. E dice, e Gesù
il
dice,
ragazzo non l'ho visto, solo la ragazza.
E guarda nella radio, devi guardare.
Sì, la radio.
Come
sì.
Lo vedi il ragazzo?
Adesso sto aprendo.
Se la radio è chiusa.
Allora, dovete rinfrescare la pagina della homepage di Radio Blast per trovare questa foto, perché l'abbiamo messo adesso, pochi minuti fa.
E cosa dice? Leggi il titolo. Ce l'hai
fatta. Gesù, non temete, io sono con voi, io ho vinto il mondo.
E in inglese cosa dice? C'è una ragazza che prega in inglese, cosa dice?
Father, lead me because I can't do this alone.
Padre, guidami perché non posso farcela da sola. Non posso fare questo da sola. Angela, a te la parola e il canto.
Ok.
Come
visto
si chiama il canto?
Dopo questo canto ascoltiamo una testimonianza in audio.
Sì.
Marta ci ha inviato una testimonianza d'evangelizzazione e quindi ascoltiamo una canzone sull'evangelizzazione. Il tuo amore annuncerò.
Quindi dedichiamo a Marta.
Ok. E a tutti quelli che evangelizzano.
A Marta e a tutti quelli che evangelizzano. Brava Angela.
Amen.
Yeah.